Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Rapporto Censis: nell'Italia della pandemia cresce la distanza tra ricchi e poveri, scomparsi 5 milioni di lavoratori in nero italiani favorevoli a limitazioni in favore della salute. Da oggi in vigore il nuovo DPCM, stop agli spostamenti dal 21 dicembre, speranza, finalmente l'RT è sceso sotto 1. Recovery Fund, l'Ungheria insiste sul veto al bilancio europeo ai fondi del Next Generation. Caso Suarez, sospesa la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia, dall'inchiesta emerge che i contenuti dell'esame erano stati comunicati in anticipo al calciatore. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano avete sentito il rapporto Censis: italiani impoveriti, spaventati ma convinti che limitare le libertà personali in questo momento sia necessario per salvaguardare la salute collettiva. Ne parleremo tra poco. Prima però partiamo con la firma del Premier Conte sul nuovo DPCM. Il governo blinda così il periodo di Natale e Capodanno. Non possiamo abbassare la guardia, ha detto ieri Conte, rischiamo una terza ondata. Oggi il Ministro della Salute Speranza ha ricordato che finalmente l'RT è sceso sotto 1. Restano le tensioni con le regioni che criticano alcune misure, ne parleremo tra poco, ma sentiamo il contenuto delle misure adottate da oggi fino al 15 gennaio.
Con la nuova stretta anti-Covid, l'Italia si prepara ad un Natale blindato. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra regioni, comprese quelle in zona gialla. Stop anche alla mobilità fra comuni il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. Confermato poi il coprifuoco, che a Capodanno sarà prolungato dalle 22 alle 7 di mattina. Salvo lo shopping natalizio, i negozi potranno restare aperti fino alle 21, con l'eccezione delle regioni in zona rossa, chiusi invece i centri commerciali nei fine settimana. I ristoranti potranno aprire anche il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio, ma soltanto a pranzo. Niente veglione per chi passerà il Capodanno in albergo, la cena sarà consentita solo con servizio in camera. Le piste da sci riapriranno il 7 gennaio, confermato lo stop alle crociere dal 21 dicembre fino all'epidemia. Negli stessi giorni, per chi va all'estero per turismo e per gli stranieri che arrivano in Italia, è previsto l'obbligo di quarantena. Nella scuola, infine, alle superiori dal 7 gennaio la didattica in presenza sarà al 75%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
È il divieto di spostamento da un comune all'altro nei giorni di Natale e Capodanno, come sappiamo, la misura criticata da parte delle regioni, ma non solo. Il dato di ieri di quasi 1000 vittime però deve avere convinto il governo a non ammorbidire la sua posizione. Sentiamo.
Impedire il passaggio da comune a comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno è una limitazione discriminante. A sottolinearlo il governatore lombardo Attilio Fontana. Io penso che sarebbe stato più opportuno non inserire questa norma. Tanto è vero che ho chiesto di accelerare il processo di conversione del decreto in Parlamento in modo da poterla modificare in quella sede. E lo stesso Fontana lancia l'allarme sul rischio di fughe di massa dalle regioni del nord.
Rischiamo di rivivere quello che successe nella famosa notte fra il 7 e l'8 di marzo e dovremo cercare di attrezzarci perché ci sia particolare attenzione.
E piovono critiche sulle nuove misure anche dal Veneto. Anche questa volta non siamo riusciti a costruire un provvedimento con il governo, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera il governatore Luca Zaia, che spera ancora in un ripensamento in zona Cesarini. Il divieto di spostarsi tra comuni nei giorni di festa penalizza di fatto i piccoli centri. Questa roba non sta in piedi. Chiudere persone dentro i comuni a Natale, ribadisce il presidente della Liguria Giovanni Toti, non tiene conto che l'Italia è fatta di 8.000 comuni, alcuni con 600 anime, altri di 3 milioni di abitanti come Roma. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora, come detto, parliamo del 54esimo rapporto del Censis con la fotografia della vita ai tempi della pandemia. Secondo il Censis aumentano le differenze sociali ed economiche tra gli italiani, ma quasi il 60% si dice disponibile a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva.
Una ruota quadrata che non gira e avanza a fatica, è questa l'immagine usata dal Censis nel suo 54esimo rapporto per descrivere il paese. Il virus, si legge, ha colpito una società già stanca che farà fatica anche a riprendersi. Pagano il conto in particolare giovani e donne, spiega Massimo Valeri, direttore generale del Censis.
Al terzo trimestre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, stimiamo che siano già 457.000 i posti di lavoro persi di giovani e donne. Ora, questo nonostante il blocco dei licenziamenti per decreto, ma noi sapevamo già che proprio i giovani e le donne sono i segmenti sociali più deboli.
Sempre più grave il divario sociale e il tema profondo dell'esclusione anche dei più piccoli. Ancora Valeri.
Ad aprile, secondo la nostra indagine, soltanto l'11% dei dirigenti scolastici poteva affermare di essere riuscito ad includere tutti gli studenti delle proprie classi.
C'è poi l'universo degli scomparsi, quelli del lavoro nero, stimabile in circa 5 milioni di persone che hanno finito per inabissarsi senza fare rumore. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Riapriamo la pagina politica con le fibrillazioni in casa del Movimento 5 Stelle. Proprio oggi Beppe Grillo rilancia il suo no netto al MES.
Il meccanismo europeo di stabilità è uno strumento inadatto e inutile. Beppe Grillo scende così in campo sul suo blog contro il MES. Il meccanismo europeo di stabilità agita la maggioranza e 5 Stelle sono da sempre contrari al fondo salva stati e al prelievo delle risorse esclusivamente destinate da Bruxelles all'emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus. In vista del voto di mercoledì 9 in Parlamento sulla riforma del MES, nei giorni scorsi 58 parlamentari pentastellati hanno inviato una lettera ai vertici del movimento per ribadire la loro contrarietà al fondo salva stati. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, argomenta Beppe Grillo, ha detto più volte di disporre già di tantissime risorse tra fondi strutturali, scostamenti di bilancio e recovery fund. Dobbiamo saperli spendere. Invece di chiedere il MES, rilancia il padre del movimento, meglio allora una patrimoniale per i super ricchi. Luigi Di Maio assicura di lavorare per l'unità della maggioranza. L'Italia, dice, non accederà al MES fino a quando il movimento sarà in Parlamento. E il ministro Dem agli affari regionali, Enzo Amendola, invita a riflettere su un governo che non ha la maggioranza in politica estera. Sulla riforma del MES, puntualizza, si discute da 3 anni. Che l'Italia firmi l'accordo per la riforma è normale, sottolinea, e non significa usare le risorse destinate alla sanità per la pandemia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Adesso la cronaca. Cominciamo con gli sviluppi dell'inchiesta sull'esame di italiano all'Università per stranieri di Perugia del calciatore Suarez, in procinto, lo ricorderete, di passare alla Juventus.
La beffa Suarez ha il suo epilogo. Sospesi i vertici dell'Università per stranieri di Perugia, dove il calciatore uruguaiano a settembre aveva tenuto l'esame farsa di italiano necessario per prendere il passaporto comunitario e passare alla Juventus. Ne dà comunicazione la procura di Perugia diretta da Raffaele Cantone. Gli accertamenti investigativi, sostengono i PM, hanno consentito di comprendere come la dirigenza del club torinese si fosse attivata per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Luis Alberto Suarez. La Guardia di Finanza di Perugia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare interdittiva della sospensione per 8 mesi dall'esercizio del pubblico ufficio per la rettrice Giuliana Grego, per il direttore generale Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina, che ha preparato Suarez all'esame, e per il componente della Commissione Cieli Immigrati Lorenzo Rocco. I reati sono quelli di rivelazione del segreto d'ufficio finalizzata all'indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E c'è una nuova inchiesta sulle case di riposo. La procura di Ivrea e i carabinieri del NAS stanno indagando sul decesso di 17 ospiti alla residenza di Borgo Masino in Piemonte.
In poco meno di 20 giorni i morti tra gli ospiti sono stati 17, tutti risultati positivi al Covid. È il triste bilancio della RSA Opera Pia Divina Provvidenza di Borgo Masino, dove in settimana sono andati i NAS, incaricati dalla procura di Ivrea, che sul caso ha aperto un fascicolo, senza al momento ipotesi di reato e senza indagati. La procura ha avviato l'indagine dopo l'esposto presentato dai familiari degli anziani deceduti. I carabinieri hanno acquisito la documentazione sui pazienti e sui protocolli di sicurezza anticontagio adottati. L'RSA aveva superato indenne la prima ondata, ma è stata travolta dalla seconda. I positivi a metà novembre erano 36 dei 42 ospiti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora parliamo dell'ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito l'Italia con piogge, freddo e neve, soprattutto al centro-nord, disagi oggi concentrati nella zona tra il Piemonte e la Liguria.
Nevica soprattutto sul nord-ovest e la situazione è particolarmente critica sui percorsi appenninici delle autostrade. Nel basso Piemonte alcuni tratti della 7 e della 26 sono chiusi a singhiozzo per consentire il passaggio degli spazzaneve, completamente in tilt la circolazione dei mezzi pesanti anche sulla 6 Savona-Torino. Questa una testimonianza raccolta poco fa dalla cabina di un tir.
Sono molti tir fermi in attesa che la polizia, attraverso le staffette stabilite dal piano emergenza, li porti a valle.
È allerta neve in tutto il Piemonte, fiocchi stamane anche su Torino, pericolo valanghe in montagna. Chiuso il colle internazionale della Maddalena tra la Valle Stura e la Francia. In Veneto attese forti piogge e vento, già diluvia su buona parte della Liguria. Ma l'ondata di maltempo flagella anche altre regioni, in Puglia, nel Salento, trombe d'aria e danni, in particolare nella zona di Galatina. E salvo una breve tregua domenica, sarà un ponte dell'Immacolata l'insegna di pioggia, neve e vento. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura torniamo a parlare del Recovery Fund, perché mentre la Polonia, anche se stiamo parlando di indiscrezioni, sembra orientata ad ammorbidire la sua posizione contraria al bilancio europeo, l'Ungheria invece insiste sul suo veto al bilancio e ai fondi per il Next Generation.
Sul Fondo Europeo per la Ripresa lo scontro appare ormai spostato al vertice comunitario di giovedì prossimo, dopo che il commissario all'economia Gentiloni ha definito completamente ingiustificati i veti di Ungheria e Polonia. Non ci faremo bloccare, promette Gentiloni, mentre il presidente europeo Michel resta diplomatico e, pur ammettendo le difficoltà, si dice ancora ottimista. Le parole di Gentiloni in realtà mettono sul tavolo l'arma nucleare dell'opzione B, vale a dire un recovery fund a cooperazione rafforzata o mediante accordo intergovernativo senza Budapest e Varsavia. L'Ungheria infatti non dà segni di cedimento. Non abbiamo bisogno di aiuti della Next Generation EU, il nostro veto resta, afferma il premier Orban, mentre la Polonia appare in preda a una crisi di identità. Prima lascia intravedere uno spiraglio in cambio di rassicurazioni europee sullo stato di diritto, poi fa filtrare che la sua posizione sul veto resta. Su Brexit l'impressione è che un'intesa entro questo weekend sul prossimo accordo di partenariato con Londra sia ancora alla portata, ma stavolta a frenare sono alcuni paesi europei, Francia in testa, che si dice pronta al veto qualora l'accordo con Londra non fosse buono. Come nelle migliori tradizioni, sarà ancora una contesa anglo-francese a tenere in ostaggio fino all'ultimo il futuro post-Brexit. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura una notizia che riguarda le Olimpiadi di Tokyo, come sapete posticipate a causa della pandemia da Covid-19, ebbene costeranno almeno 2,4 miliardi di dollari aggiuntivi, lo hanno riferito oggi gli organizzatori, in particolare 1,5 miliardi di dollari sarà necessario per i costi operativi dovuti allo slittamento, mentre 900 milioni di dollari saranno necessari per le misure anti-Covid ai giochi appunto per il prossimo anno. Alle 13:13 facciamo una piccola pausa dopo la sintesi della giornata. Effetto giorno torna con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalla proposta di alcuni sindaci a proposito del vaccino anti-Covid sia obbligatorio. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto giorno.
Queste le notizie da oggi. In vigore il nuovo DPCM, stop agli spostamenti dal 21 dicembre, speranza, finalmente l'RT è sceso sotto 1. Rapporto Censis, nell'Italia della pandemia cresce la distanza tra ricchi e poveri, italiani però favorevoli alle limitazioni in favore della salute. L'inchiesta sul caso Suarez, sospesa la rettrice dell'Università per stranieri, i contenuti dell'esame erano stati comunicati in anticipo al calciatore. Vaccino anti-Covid, l'appello di 80 sindaci, sia obbligatorio, altrimenti non potremo liberare le nostre città, ne parliamo tra poco.
Se, ribadisco, se l'Agenzia Regolatoria Europea approverà, quindi ci darà massima sicurezza sui controlli fatti, sull'esito della sperimentazione, sul fatto che questo vaccino, diciamo, sia pienamente conforme a tutte le norme che sono vigenti. Se le procedure dovessero andare bene, il cuore delle vaccinazioni avverrà tra la primavera inoltrata e l'estate. Il vaccino sarà gratuito per tutti e noi partiremo con un'impostazione di non obbligatorietà.
Così dunque il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi tra l'altro parlando al Summit Salute del Sole 24 Ore. Speranza, come avete sentito, ha parlato del vaccino, ha ribadito alcune cose che sappiamo. Ne parliamo con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, autore insieme a degli altri primi cittadini di un appello che riguarda proprio il vaccino, i vaccini anti-Covid. Buongiorno Ricci.
Buongiorno a tutti.
Allora, arriviamo subito a questo appello. Riprendiamo le fila. Sappiamo che il vaccino di cui parla Speranza è quello Pfizer-BioNTech, a cui ha dato il via libera l'autorità britannica. L'autorità europea non ha ancora dato il via libera, dovrebbe arrivare entro la fine di dicembre. In sostanza, in Italia a gennaio dovrebbe iniziare la campagna di vaccinazioni. 3,5 milioni di dosi per 1,7 milioni di italiani. La questione è quella della obbligatorietà. Non sarà obbligatorio questo vaccino, è stato ribadito più volte, però anche in ambienti del governo, vice ministro Sileri, per esempio, ha detto chiaramente che se non si centrerà l'obiettivo del 60-70% di vaccinati, allora lì le cose potrebbero cambiare. Ricci, voi nel vostro appello, siete 80 sindaci, è un appello che sta girando in questi giorni, che cosa proponete, cosa chiedete?
Ma noi ci poniamo il problema di liberare le nostre città il prima possibile. Nel momento in cui il vaccino sarà validato e quindi sarà sicuro, come diceva lei, tra pochi giorni avremo l'ufficialità dell'Unione Europea, e noi dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge nelle nostre città e nel paese il prima possibile. E l'alternativa è convivere con il virus ancora per tutto il 2021, mantenere le restrizioni, chiudere le attività e con un danno sanitario ed economico sociale pazzesco. Quindi siamo molto preoccupati, perché anche l'ultimo sondaggio dell'SVG dice che almeno il 35% degli italiani è contrario a vaccinarsi. Temiamo che esclusivamente fare appello alla responsabilità non sia sufficiente per raggiungere in poco tempo l'immunità di gregge. Tutti i virologi dicono che l'immunità di gregge si raggiunge col 70% di vaccinati. Il tempo nel quale raggiungiamo l'immunità di gregge non è una variabile secondaria, perché ha a che fare con la salute delle persone e ha a che fare con la ripresa economica, occupazionale, turistica e quindi anche con il livello di povertà del nostro paese e con il livello di indebitamento del nostro paese. Questo è il problema che ci poniamo e quindi abbiamo proposto due soluzioni: o l'obbligatorietà del vaccino oppure il patentino free covid, cioè tu non sei obbligato, però se vuoi accedere a servizi pubblici e privati dove ci sono aggregazioni di persone, dallo stadio alla biblioteca, dal teatro ai concerti, dalla scuola ai ristoranti, devi essere vaccinato. Quindi un meccanismo che comunque spinga a vaccinarsi il più velocemente possibile per liberare le nostre città da questo maledetto virus.
Ecco, sì, naturalmente speriamo tutti di liberare le città dal virus. Lei ricordava però che ricordava un sondaggio SVG, c'è una parte degli italiani che sempre di più sta manifestando, diciamo, scetticismo, dubbi, incertezze, paure, in qualche caso anche convinzioni ferree sul fatto che i vaccini non vadano bene o addirittura facciano male. Purtroppo questo avviene per molte ragioni, dico purtroppo perché in questo momento soprattutto è davvero un grosso problema questo, anche perché dobbiamo considerare che ci sono donne incinta che non possono vaccinarsi, dobbiamo proteggere loro e i loro bambini, c'è un 5, 6, 7, 8% di inefficacia del vaccino, quindi ci saranno persone che si vaccineranno ma potranno ammalarsi lo stesso, anziani che possono morire, quindi se noi altri, diciamo, che non siamo a rischio, in qualche modo siamo meno a rischio, non ci vacciniamo, il problema è grosso. Lei crede davvero che ci sia una quota così alta di italiani? Oggi il Census dice che il 60% degli italiani è comunque favorevole alla limitazione della propria libertà in favore della salute collettiva. Lei crede che davvero così tanti italiani non vogliono vaccinarsi, alla prova dei fatti?
Io temo di sì, perché purtroppo la cultura Novax, la cultura complottista, in Italia ha fatto proseliti sui social e non solo sui social. E il rischio è davvero quello di arrivare all'immunità di gregge in ritardo. Diventa anche una questione, se vogliamo, di competitività del paese. Proviamoci a immaginare la prossima stagione turistica.
Certo.
Paesi magari che raggiungono l'immunità di gregge e paesi come l'Italia che magari per le resistenze che ha descritto non arrivano all'immunità di gregge. Cosa significa? Che noi ci perdiamo un'altra stagione turistica perché gli stranieri andranno tutti nei territori covid-free? Avere il riconoscimento di covid-free nel 2021 sarà un elemento di competitività spaventoso e sarà la precondizione per rilanciare l'economia, il lavoro, per batterci contro la povertà, le disuguaglianze. Cioè, non è uno scherzo il tempo nel quale raggiungere l'immunità di gregge. E se in Italia queste resistenze persistono e ci mettiamo 2 anni a raggiungere l'immunità di gregge, cosa significa? Che dobbiamo continuare a limitare la libertà delle persone per altri 2 anni, a limitare le attività economiche per altri 2 anni, a mettere a rischio la vita delle persone fragili che non possono vaccinarsi per altri 2 anni? E questo è il punto che noi poniamo. Ovviamente io mi auguro che le persone facciano prevalere la responsabilità, però credo che il governo debba prevedere dei meccanismi che inducano una certa obbligatorietà, oltre all'obbligatorietà del vaccino o il patentino per free covid per accedere ai servizi, in modo tale che le persone siano ulteriormente incentivate a vaccinarsi. Poi c'è anche un problema di responsabilità, non capisco perché io dovrò essere responsabile vaccinarmi e prendermi carico degli altri e qualcuno può sbattersene come se non fosse un problema suo. Quindi siamo dentro una pandemia mondiale, se ancora non abbiamo capito dopo 1 anno di covid che dobbiamo reagire e farlo insieme, non so che cos'altro manca. Del resto l'abbiamo fatto in passato per la poliomielite, l'abbiamo fatto a Napoli per il colera, l'abbiamo fatto in altre situazioni dove la gravità del virus e del contagio ha richiesto un intervento di massa.
Un'ultima cosa, Sindaco Ricci, prima di salutarci, secca, lei partirebbe subito con la obbligatorietà o con un patentino di covid free, oppure come dice Sileri aspettiamo, vediamo come vanno le cose, poi però si rischia di perdere un po' di tempo e magari a fine anno?
Io capisco che si voglia far leva sulla responsabilità delle persone, però io credo che noi non possiamo rischiare di perdere mesi e di perdere mesi sulle aperture, sulla salute delle persone e sulla liberazione delle città. Per questo noi abbiamo fatto questo appello, invitiamo il governo a riflettersi davvero, perché come dire, dobbiamo programmare bene questo 2021. Il 2021 può essere un anno di ripresa economica, di euforia, ma tutto dipenderà dal giorno della liberazione. Il giorno della liberazione non è l'arrivo del vaccino. L'arrivo del vaccino è la precondizione della liberazione. Il giorno della liberazione, certo, sarà quando avremo raggiunto l'immunità di gregge. E più si sposta in là la data della liberazione, più tardi il paese potrà ripartire.
Grazie Sindaco Ricci, grazie per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
E allora, insomma, questo era il tema. Ci sono già moltissimi messaggi al 349-238-6666 su questa vicenda qua dell'obbligatorietà dei vaccini. Sinceramente però non so se leggerli, perché alcuni di questi messaggi non so se avreste il coraggio di a voce in faccia di dire queste cose che dite. Ne leggo solo uno intanto. Dica a Ricci che non si sa ancora se il vaccino impedirà di diffondere il virus, Christian. Questo in parte è vero, però è molto molto probabile che invece impedisca anche di diffondere il virus. Questo è quello che sappiamo adesso, però è vero che bisognerà aspettare. Ciò non vuol dire però, Christian, amico Christian, che dico amico perché la domanda che fai è una domanda invece questa sì legittima, cioè cerchiamo di capire come funzionerà questo vaccino. Però un conto è impedire che si diffonda il virus, questa è l'ambizione massima di ogni vaccino, un conto è dire che chi fa il vaccino intanto si salva la vita, perché per le persone che hanno più di 70 anni, le persone che sono immunodepresse, le persone che hanno delle patologie e che rischiano la vita, non dimentichiamocelo, perché forse voi non avete nessuno tra questi che scrivono parenti o amici in queste condizioni di rischio, perché queste persone facendo il vaccino si salvano le penne, e questo bisogna capirlo prima di esprimersi sul vaccino. Allora, Andiamo, abbiamo parlato del rapporto del Censis sulla situazione dell'Italia con le povertà che aumentano, le differenze tra ricchi e poveri che aumentano. Adesso un focus specifico, perché parliamo della difficoltà di accesso ai servizi digitali, in particolare analfabeti digitali, sono il 25% secondo l'Istat. Parliamo di persone che, non avendo accesso a queste tecnologie, non sono in grado di fare uno speed per poter accedere a prestazioni di carattere sanitario o amministrativo sulle principali piattaforme, anche ricevere un bonus per acquistare la famosa bici, il bonus mobilità. Quindi povertà che si somma a povertà. Ce ne parla Cristina Carpinelli con un'anticipazione di Diario di un giorno, che poi andrà in onda domenica come sempre alle 14.30 su Radio 24.
Una fila composta e silenziosa, arrivano con un pezzetto di carta con scritti appunti per loro stessi incomprensibili. In piccolo, quella che mi trovo davanti al centro Sant'Antonio di Milano, gestito dai frati francescani, è la fotografia di un paese in cui il 25% delle famiglie non ha ancora accesso a internet. Sono dati Istat, ma nella realtà hanno il volto di una mamma che non sa come recuperare la password per la didattica a distanza della figlia, o di un anziano che non sa cosa fare per creare un'identità digitale. Sono esclusi da un sistema al quale devono per forza accedere per ottenere i sussidi di cui necessitano per vivere. Vengono in questo centro senza neppure conoscere i loro diritti, ci racconta Nicola Ditterlizzi, che qui lavora.
Il problema adesso, al di là delle, come ormai siamo abituati a sentire, le nuove povertà, c'è un problema grosso, che è quello proprio di riuscire a raggiungere le persone, fargli conoscere che magari hanno diritto a degli aiuti. Anche adesso importantissimo lo speed che è necessario per accedere a qualsiasi tipo di aiuto, ma quanti sanno usarlo? Questo è un problema grossissimo adesso. Noi giorno per giorno, cioè, arrivano persone, magari famiglie che possono avere il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza, o che non lo sanno, non sanno come accedere, non sanno fare lo speed, oppure lo fanno, poi restano bloccati, intanto scadono i termini e adesso c'è la domanda del bando della casa popolare. Bene, quanta gente potrebbe fare la domanda? Molte persone le abbiamo aiutate a fare lo speed, le abbiamo aiutate a presentare la domanda del reddito di emergenza.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13.29, facciamo una pausa per le informazioni di borsa, poi torniamo con Effetto Giorno, tutte le altre notizie, in chiusura come sempre Effetto Mondo con Giulia Crivelli, lo sguardo sui giornali internazionali, e 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. In vigore il nuovo DPCM, stop agli spostamenti dal 21 dicembre, speranza finalmente, l'RT è sceso sotto 1. Rapporto Censis, nell'Italia della pandemia cresce la distanza tra ricchi e poveri, scomparsi 5 milioni di lavoratori in nero. Recovery Fund, l'Ungheria insiste sul veto al bilancio europeo. Sci di fondo, l'Italia ospiterà il 18 dicembre l'Opa Cup a Riale in Piemonte, su una pista tenuta in vita grazie alla tecnologia dello snow farming, ne parleremo tra poco. Minuti, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno di nuovo, e i vostri messaggi al 349-238-6666, ce ne sono moltissimi dopo l'intervista al sindaco di Pesaro Ricci, promotore di un appello per la obbligatorietà del vaccino anti-Covid. Ah, beh, insomma, come sempre su questi argomenti, che dire, a quelli che scrivono vaccinati tu, o a me o al sindaco, rispondo già fatto e lo farò sicuramente. Chi ha dei dubbi invece sui vaccini, sono tanti che scrivono in questo senso, io lo capisco, lo rispetto, anch'io ho dei dubbi, tutti hanno dei dubbi, è lecito avere dei dubbi, e vi dico questo, parlatene con chi ne sa qualche cosa, col vostro medico per esempio, soprattutto se avete dubbio se vaccinarvi voi o i vostri familiari, parlatene col medico e sentite cosa vi dice. Chi invece ha delle certezze granitiche, tantissime certezze, leggo proprio, questi dico vabbè, andate per la vostra strada, ognuno vada per la sua strada, non siamo costretti a interagire. Se avete delle certezze, come tutti quelli che hanno certezze su qualche argomento, è inutile discutere, no? Siete sicuri? E allora fate quello che vi pare, che vi devo dire. Il punto di Alberto Orioli.
Non se n'è accorto nessuno, ma l'Italia sta per prendere la guida del G20, il gruppo che riunisce i 20 paesi più influenti del mondo, dove in genere si impostano discussioni strategiche che hanno l'ambizione di influire sulle sorti del pianeta. l'Italia ha già annunciato che farà perno sulla strategia delle 3P, People, Planet, Prosperity, popoli, pianeta, prosperità. I temi che la pandemia impone anche a questo consesso sono molto rilevanti, a cominciare da una risposta unitaria al Covid, vaccini innanzitutto, senza dimenticare però l'attenzione al clima. Poi c'è la verifica dello stato di salute del multilateralismo e della globalizzazione dopo la guerra dei dazi, che ha opposto USA e Cina, ma anche USA e Europa. È maturo un tema come quello della fiscalità globale con cui tassare i giganti del web che oggi pagano meno di una piccola impresa. E naturalmente o il mondo si allinea o ci sarà sempre un paradiso fiscale in cui fuggire. E proprio il tema dei paradisi fiscali è un altro degli argomenti classici da G20. Così come lo è anche il rientro del debito pubblico, ingigantito dalle misure anti-Covid. È un tema tabù, ma anche il Fondo Monetario Internazionale lo ha messo in agenda, a cominciare dai paesi emergenti. Temi giganteschi, evidentemente, dove esercitare la leadership politica, ove mai ci fosse.
Allora, abbiamo parlato tanto in questi ultimi giorni di montagna, di piste di sci, di neve, e ne vogliamo parlare ancora, però con un taglio un po' diverso, una piccola storia, come facciamo spesso il venerdì, una storia diciamo positiva, una buona notizia, una storia costruttiva, in questo caso di resistenza, di caparbietà e di ingegno. Allora, la premessa è che l'Italia tra qualche giorno ospiterà la tappa della Opa Cup di sci di fondo a Riale, in Alta Val Formazza, in Piemonte. Organizzare questi eventi di questi tempi è già difficile, tant'è vero che questo evento era programmato a Isolaccia, poi è stato cancellato e spostato a Riale. Grazie anche all'ingegno e all'innovazione che arriva da Formazza Event, di cui vi parliamo adesso, e lo facciamo con Gianluca Barp, presidente di Formazza Event e gestore della pista di fondo di Riale. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, stiamo parlando di una tecnica che vi ha consentito di mettere via la neve dello scorso inverno e riproporla proprio veramente, tecnicamente, proprio concretamente per questa stagione. Adesso sta nevicando e credo anche lì da voi forse...
Molto.
Per cui diciamo, forse non ci sarebbe stato questo problema, però non è detto che nevichi sempre in questa stagione così tanto. E quindi voi vi siete portati avanti con questa tecnica, certo, che si chiama snow farming. Di che si tratta e quando avete iniziato, Barb?
Allora, la realtà è che più o meno in Val Formazza, in Alta Val Formazza, nevica spesso e volentieri, soprattutto nella fase invernale, ma anche nella fase iniziale dell'inverno. Quindi sì, generalmente, statisticamente, noi ce la giochiamo nel mese intorno alla metà di novembre.
Sì.
Il gioco diventa interessante quando ci siamo accorti nel corso degli anni, quando eravamo i primi ad avere la neve. Perché? Perché le squadre agonistiche in quel momento della stagione cercano un fazzoletto di neve dove poter andare a incominciare a fare la preparazione,
certo,
allenarsi, e il loro mondo. E dopo aver fatto qualche anno di esperienze di questo tipo, abbiamo ci è giunto all'orecchio, insomma, soprattutto per voce del, non so se ve lo ricordate, il grande Pietro Piller Kotler,
certo,
medaglia olimpica e bla bla bla.
Grande atleta,
sì. E un giorno mi dice, in occasione di una gara, mi dice: ma perché anche voi non provate la tecnica dello snow farm? La tecnica dello snow farm consiste nel conservare la neve nella fase estiva per poi riproporla all'inizio dell'inverno successivo, proprio nel momento in cui ancora la neve non è arrivato, di conseguenza si riesce a anticipare di 15-20 giorni
la stagione.
E questo è un biglietto da visita importantissimo, perché permette appunto agli atleti di venire ad allenarsi e quindi poi riempire gli alberghi e fare economia e comunque vivere anche un po' di immagine che non guasta mai, ecco. E quindi abbiamo incominciato 2 anni fa questa avventura,
sì,
copiando un po' gli amici di Livigno,
sì,
perché Livigno è stato dei primi pionieri di questa tecnica, che in realtà anche loro hanno copiato un po' dai paesi nordici,
cioè, e che consiste proprio nello stipare la neve e metterla sotto dei teli, no? Dei tendoni praticamente.
Il primo anno l'avevamo messa sotto il cipato, sotto della biomassa,
sì,
in quanto il cipato è un isolante. In realtà poi, perché avevamo appunto copiato degli amici di Livigno e loro continuano a utilizzare questa tecnica, In realtà poi dopo anche noi abbiamo capito che potevano esserci altre soluzioni, abbiamo conosciuto un'azienda svizzera che sviluppava quei famosi teli che a oggi proteggono i ghiacciai.
Ok, gli stessi di cui si è parlato anche per questi ghiacciai, ed è un'altra vicenda anche questa di cercare di resistere in quel caso lì proprio al cambiamento climatico. Avete usato questo telo e è andata forse meglio, addirittura ho letto dell'altro anno.
Perché vabbè, vi sono da quello che abbiamo percepito noi, anche confrontandoci con i nostri colleghi, la soluzione unica per tutte le stazioni non esiste. Ognuno deve fare
Ognuno trova la sua prova. Senta Bart, le voglio chiedere, perché non abbiamo più molto tempo prima di salutarci, però le voglio comunque chiedere, abbiamo un po' raccontato questa parte più tecnica, no? Dal punto di vista anche delle vostre emozioni, si è parlato tanto di montagna, come si sta vivendo, insomma, in montagna questa situazione del Covid, dell'emergenza? State soffrendo, c'era molta attesa per le piste, oppure insomma si può in qualche modo fare a meno del turismo, tenere un po' duro e aspettare tempi migliori?
No, la cosa difficile è questa, il problema è che a oggi si discute, si parla tanto di impianti di risalita, in realtà c'è un mondo parallelo che riguarda la neve, che esula un po' da quello che è prendere gli impianti, fare la coda, e nessuno ne sta parlando di questa cosa, che secondo noi questo mondo può andare avanti, quindi l'andare con le ciaspole, fare sci alpinismo, fare lo sci di fondo non implica il fatto di avere assembramenti.
Non si creano assembramenti, c'è maggiore rarefazione, quindi questo potrebbe essere una soluzione. Io ringrazio Gianluca Barp del Formazza Event per questo insomma, racconto, per questo contributo sullo sci di fondo. Adesso invece Carlo Genta, ce l'abbiamo in collegamento? No, non ce l'abbiamo, niente. Allora saltiamo il collegamento per l'anticipazione dello sport, andiamo sul traffico, torniamo tra un attimo con Effetto Mondo.